Periscopio. WFF per celebrare la scrittura. Di Rosanna Sant'Agata. Scrivere, dice Elizabeth Jennings, è un mestiere e ci devi poter campare, ma per farlo devi conoscere il mondo dell'editoria. Due donne al telefono. Parlano di lavoro per lo più, con una complicità tipicamente femminile. Da un capo a Matera c'è Elizabeth Jennings, americana di nascita e materana d'adozione. Dall'altro Maria Paola Romeo, nel suo ufficio di Milano. È il 2004. Due donne, si diceva, accomunate da una passione, che è anche lavoro, quella per i libri. La prima li scrive e li traduce, la seconda è un editor, ossia quella figura appartenente alle quinte del mondo editoriale che fa in modo che vengano pubblicati, che arrivino sugli scaffali delle librerie, che la gente li legga. La Romeo, all'epoca, è consulente editoriale per Harlequin Mondadori, il ramo dell'azienda che produce la collana Harmony, e si occupa prevalentemente di narrativa femminile. Da quella telefonata di lavoro, un po' per caso, salta fuori l'idea di una sorta di ritiro per scrittrici a Matera, città materna evocativa non solo nel nome, ma nella sua stessa antica conformazione cava, simile a un grembo femminile. Così racconta l'origine del Women's Fiction Festival Maria Teresa Cascino, anima materana, assieme a Giovanni Moliterni, proprietario della libreria dell'Arco, del comitato organizzativo dell'evento. Contagiati dalla originalità dell'idea, io e Giovanni sposammo con entusiasmo l'idea. Il desiderio era di portare scrittori e scrittrici da tutto il mondo per incontrarsi e confrontarsi sul mestiere di scrivere, per condividere momenti dedicati alla professione e all'ispirazione creativa e, perché no, anche agli incontri con i lettori. Dalla prima edizione del 2004 il WFF di strada ne ha fatta, evolvendosi in qualcosa di ben più complesso di un semplice buon ritiro propiziatorio dell'ispirazione, conquistando una riconoscibilità nel panorama editoriale italiano e non solo. Stefano Salis, su Il Sole 24 Ore, lo ha addirittura definito la Mecca dell'editoria femminile, dedicandogli un ampio articolo, in occasione dell'inaugurazione dell'edizione 2010. Col tempo il WFF ha assunto una doppia anima. Da un lato eventi dedicati ai lettori, con presentazioni e incontri col pubblico, conversazioni letterarie, mostre, concerti e premiazioni, appuntamenti con le scuole. Dall'altra il Congresso Internazionale per Scrittori, che ha dato al Festival la vera cifra distintiva rispetto alle fiere del libro sparse per l'Italia e per l'Europa. Si tratta di una sezione riservata a chi ha un manoscritto nel cassetto. Scrivere non è una cosa strana, dice la Jennings, conversando nella pace ovattata del chiostro dell'Hotel Le Monacelle, a due passi dalla cattedrale. È un mestiere e ci devi poter campare. Ma per farlo devi conoscere il mondo dell'editoria, che ha le sue regole ferree. Negli Stati Uniti il festival come il nostro sono molto diffusi. Lì non si usa mandare il romanzo alla casa editrice aspettando speranzosi un incontro che magari non arriverà mai. Piuttosto sono gli editor che vanno in giro per festival a fare talent scouting. Il WFF ha dunque colmato un vuoto per gli addetti ai lavori. Oggi è l'unico congresso per scrittori in Europa e l'unico congresso nel mondo internazionale. E infatti l'aria che si respira è assolutamente cosmopolita. Scrittori e case editrici italiane, come Harlequin Mondadori, anche sponsor dell'iniziativa, Aisara, Sperling e Kupfer, Sonzogno, e per le agenzie letterarie La Grandi e Associate, ma anche editor e agenti dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, dagli Stati Uniti. Tra i motivi del successo dell'evento materano è il fatto che da qui sono emersi e si sono consolidati talenti italiani e non. A Matera sono nate delle ottime opportunità per alcune autrici come Giuseppina Torregrossa, con Il conto delle minne, pubblicata da Mondadori, Gabriella Genisi, autrice di La circonferenza delle arance, Sonzogno, Elizabeth Edmondson, autrice di Stone and Shadows, Sourcebooks, Cristina Ober, di Balilla e piccole italiane. Anche nella tipologia della produzione narrativa c'è stata un'evoluzione. Lo conferma Maria Paola Romeo, che nel frattempo, dopo un passaggio da Sperling e Kupfer, è diventata agente e lavora per una delle più importanti agenzie del settore, la Grandi e Associati. All'inizio prevalevano le scrittrici di rosa o di genere, ora abbiamo maggiore varietà. Predominano comunque le proposte commerciali. D'altra parte, il messaggio che la scrittura è un mestiere viene compreso da chi fa letteratura di intrattenimento, piuttosto da chi ha l'ambizione di realizzare un'opera più alta. Anche se una distinzione netta tra letteratura alta e bassa è sempre più difficile da scorgere, il mondo sta cambiando, il mercato editoriale si va rivolgendosi a un pubblico più ampio, si pensi ai giovani nella fascia tra i 14 e i 15 anni, che qualche anno fa si davano per persi e che invece, negli ultimi anni, si stanno riavvicinando alla lettura grazie a fenomeni editoriali come Harry Potter e True Light. E, per l'Italia, a libri come quelli di Moccia, forse discussi e discutibili come contenuto editoriale, ma che hanno riportato una generazione alla lettura e forse anche alla scrittura. Il messaggio all'esterno di questo festival è dunque: leggete. Che sia un romanzo storico o che sia un fantasy, che sia un thriller o un'autobiografia, un saggio, un racconto per bambini o un memoir, ultima tendenza in fatto di editoria, leggete. Leggiamo. In ogni caso, infatti, il libro può trasformare in un viaggio verso mondi misteriosi e fantastici o alla scoperta di noi stessi. Tra fiction e realtà è d'altra parte il tema scelto dagli organizzatori per questa settima edizione. Una dicotomia che significa evasione e riflessione insieme, tipicamente femminile, a voler dar credito alla citazione di Elke Heidenreich. La donna che legge dimentica tutto, le faccende domestiche, il marito, eventualmente l'amante. Conta solo il libro, l'intimità con colui che le sta raccontando una storia. Talvolta la finzione può essere maligna, e sono le donne ad esserne vittime, ma anche ad essere capaci di smascherarla, come nella mostra Dissonanze, realtà e rappresentazione delle donne, della sociologa Luana Franchini, sul contrasto tra la quotidianità della donna e la sua rappresentazione, tra il glamour e il sexy, spesso ridotta ad esibizione del proprio corpo per vendere beni di consumo. O nel bellissimo documentario Il corpo delle donne di Lorella Zanardo, che svela, sezionando immagini con la precisione di un bisturi, l'inganno di corpi femminili ridotti sui mass media ad una rappresentazione grottesca, volgare, umiliante, che sta cancellando la loro vera identità. Anche questi eventi, inseriti nella manifestazione materana, a corollario di una formula molto ben rodata che in una città scenograficamente perfetta porta la magia della parola scritta, letta, narrata, a portata di tutti, per le strade e nelle piazze. Nessuna scusa per continuare ad ignorarla. La ricompensa della lettura di Adriana Salvia. Metà degli anni 50, nel cuore del sud, in uno dei tanti paesi lucani arroccati sulle montagne. Una bambina si arrampica per le scale verso lo studio del papà, unico medico del paese. Sbuffa sonoramente, schiacciata dal peso della cartella. Una contadina, seduta nella sala d'aspetto, la sente e in dialetto le dice una frase che tradotta suona pressappoco così: «Non sbuffare, perché il peso dei libri si trasforma in libertà. Noi che non abbiamo studiato, il peso lo portiamo tutta la vita, come i muli». La storia è vera. E quelle parole così potenti, così semplici, suonano quanto mai attuali, aggirandosi tra le belle sale del complesso Le Monacelle a Matera, dove scrittori, editor, agenti letterari, giunti da diversi punti della terra, sono tornati per il settimo anno consecutivo del Women's Fiction Festival a celebrare per 4 giorni la scrittura e la lettura femminile e non solo. Impresa senza dubbio coraggiosa, in un mondo che sempre più si rappresenta attraverso sequenze velocissime di immagini virtuali che non hanno il tempo né lo scopo di posarsi nella memoria e radicarsi. Questo posarsi nella memoria e radicarsi lo fa l'arte in tutte le sue forme e diventa patrimonio e identità comune. In particolare, la letteratura lo fa con le parole che si dispongono sulle pagine dei libri, a formare la trama stessa della nostra vita. Parole che raccontano, che insegnano, che fanno sognare, che ci fanno allargare gli occhi per guardare meglio fuori e ce li fanno socchiudere per scrutarci meglio dentro. Non si è davvero mai soli quando si legge, perché i libri sono il ponte tra la nostra anima e l'anima universale. Nel romanzo fantascientifico di Ray Bradbury, Fahrenheit 451, alcuni appassionati lettori, macchiatisi del reato di lettura, salvano i libri destinati ai roghi iconoclasti del tiranno di turno, mandando a memoria ciascuno un capolavoro, diventando cioè uomini libro di una immaginaria enorme biblioteca universale che salverà l'umanità. La metafora è molto suggestiva e spiega la pericolosità della lettura, per secoli vietata a chi si desiderava restasse sottomesso e servo, le donne, gli schiavi, gli ultimi. Per fortuna oggi in Italia tutti imparano a leggere e l'accesso ai libri è praticamente libero, con un mercato editoriale che cresce di anno in anno. Eppure, nonostante questo, pare che il valore grandissimo della lettura non venga generalmente percepito come tale nel nostro paese di santi, navigatori e sparuti lettori. Il vizio di leggere resta confinato ad una cerchia sempre più ristretta di persone che ostinatamente continuano a cercare e a trovare nei libri e nella letteratura le domande e le risposte della vita. I dati sulla lettura che l'Istat raccoglie ogni anno, all'interno dell'indagine Aspetti della vita quotidiana degli italiani, sono piuttosto sconfortanti e ci consegnano l'immagine di una nazione progredita in cui legge meno della metà della popolazione scolarizzata, vale a dire il 38% circa di lettori sopra i 14 anni, che arriva al 45% se si considerano anche i bambini a partire dai 6 anni, con punte ancora più drammatiche al sud. A questo proposito, è interessante notare che la Basilicata ha registrato un considerevole incremento del numero dei lettori negli ultimi 10 anni. Forse grazie all'alta percentuale di universitari e alla politica regionale di informazione, per cui si colloca tra le più virtuose delle regioni meridionali, pur attestandosi al di sotto della media nazionale, 35%. Andando poi ad analizzare più dettagliatamente i dati complessivi, scopriamo che in Italia il 30% dei lettori, circa 15 milioni di individui, rientra nella categoria dei lettori saltuari, che leggono da 1 a 3 libri l'anno, e solo l'8%, circa 4 milioni di individui, in quella dei lettori abituali, che leggono fino a 20 libri l'anno, con una percentuale residuale dello 0,4% di lettori cosiddetti forti, che leggono più, talvolta molto più, di 20 libri l'anno. E sono proprio questi ultimi che da soli coprono almeno l'80% del mercato editoriale. Come mai in Italia leggiamo così poco? Senza dubbio, l'accostamento alla lettura è un processo complesso, condizionato da numerosi fattori. Uno è l'influenza dell'ambiente familiare. Si è potuto notare, per esempio, che gli stimoli offerti dai genitori condizionano in modo determinante l'interessamento alla lettura di bambini e ragazzi. Sempre dai dati Istat scopriamo che se in media il 64% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni ha dichiarato di aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista, tale quota raggiunge l'83% nel caso in cui in casa siano presenti più di 200 libri e crolla al 29% se in casa non ce ne sono affatto. Sono soprattutto le mamme a fare la differenza e a incoraggiare i propri figli alla lettura. Le donne, infatti, leggono il doppio degli uomini e dunque rappresentano il target d'elezione del mercato editoriale. Per questo partecipare al Women's Fiction Festival di Matera può essere un'esperienza elettrizzante e unica. In mezzo alle tantissime scrittrici e lettrici che riempivano le sale del convegno, viene in mente un aneddoto raccontato da Virginia Woolf nel suo saggio Una stanza tutta per sé. Secondo la Woolf, quando le donne appassionate di lettura arriveranno alle porte del cielo con i loro amati libri in mano, l'Onnipotente dirà a San Pietro: «Ascoltami, Pietro, queste donne non hanno bisogno di ricompense. Esse hanno amato la lettura. Noi non abbiamo niente da dargli».